Zainet, la rivista scritta dagli studenti, ogni mese in 35.000 classi degli istituti di istruzione secondaria di tutta Italia.
Yet more victims of Israeli aggression. This time a strike in Khan Yunis kills three children from the same family. Gaza will now see more funerals like this one held earlier on Friday. An outpouring of faith and grief as Gazans mourn the loss of senior Hamas leader Nizar Rayan. An airstrike killed him, his four wives and 10 children.
فلسطين تاريخية بمعنى فلسطين مجمل فلسطين هي أرض للشعب الفلسطيني.
Buongiorno e benvenuti a Radio Zainet da Caterina Mascolo. Oggi parleremo di quello che sta succedendo nella striscia di Gaza, come avrete sicuramente già intuito dall'intro preparato dal nostro regista, insieme ai ragazzi qui studio con me, Maddalena che frequenta il liceo Mameli,
ciao a tutti,
e Benedetta che frequenta la facoltà di lettere nell'Università Roma 3. Avremo poi in collegamento Riccardo Staglianò, giornalista della Repubblica, nonché docente di nuovi media sempre nell'Università Roma 3, e Andrea Onori, un ragazzo che si sta occupando moltissimo di questo tema anche sulla rete. Abbiamo tante voci diverse quindi per affrontare questo argomento così delicato, ma prima di farlo andiamo ad ascoltare il primo brano di oggi, ovvero CCCP Palestina.
Zainet, la radio che fa scuola. We'll be right back.
e questa era Palestina dei CCCP. Allora ragazzi, voi state seguendo gli ultimi avvenimenti che sono drammaticamente accaduti nella striscia di Gaza?
Sì, sì.
Certo.
Sì, sì. E secondo voi, bene, e qual è il mezzo più indicato per raggiungere i giovani? Ne dovreste consigliare uno o più? Secondo voi qual è quello più facilmente percepibile dai ragazzi?
Beh, i giornali sicuramente aiutano a dare un'infarinatura generale, anche se si rischia di perdere certe volte l'oggettività della notizia. Internet è una cellula invece un po' più autonoma, quindi girovagando sulla rete si possono cogliere quelli che sono insomma i fatti principali, ecco.
Maddalena?
Beh, sicuramente il mezzo più adatto a diffondere certe notizie così sarebbe la scuola, secondo me. Invece questo tema a scuola non è stato per niente affrontato, almeno nel mio caso. E i media ci bombardano di notizie che però sono sempre più che catastrofiche, molto generali, dalle quali non si può capire una verità. Sono tante verità alle quali non si può fare un preciso riferimento e trarne considerazioni vere e proprie.
E infatti torneremo a parlare di tutto questo, anche della diffusione che questi avvenimenti hanno nelle scuole, nelle università, ma anche negli stessi mezzi di informazione, dopo però aver ascoltato cosa ci propone la scheda preparata dalla nostra redazione.
Gli avvenimenti sulla striscia di Gaza tengono tutto il panorama internazionale con il fiato sospeso. La situazione della popolazione peggiora di ora in ora, crescono gli sfollati ed aumenta purtroppo anche il numero delle vittime. La diplomazia lavora per il raggiungimento di una tregua. Il segretario generale dell'ONU, Ban Ki-moon, è partito il 13 gennaio per il Medio Oriente. L'operazione israeliana Piombo Fuso, scattata il 27 gennaio 2008, secondo fonti palestinesi avrebbe ucciso 900 persone, di cui 220 bambini. Non si arrestano nemmeno i lanci di missili contro Israele, un drammatico conflitto dunque la cui fine sembra ancora troppo lontana.
Salutiamo e diamo il benvenuto a Riccardo Staglianò, giornalista della Repubblica e docente di Nuovi Media a Roma 3. Cominciamo allora con le domande. Può raccontarci brevemente i fatti degli ultimi giorni? Che cosa è avvenuto?
Beh, è andata avanti questa offensiva molto, molto forte, che a oggi, a 19 giorni dall'inizio, ha un bilancio di morti atroce. Diciamo. Oggi il conto è di 971 morti da parte palestinese, con 4.400 feriti, ripeto 4.400 feriti, perché si tende a dare il numero dei morti meno quello dei feriti, ma dei feriti sono anche molto, molto gravi e coinvolgono un altissimo numero di bambini, perché Gaza è uno dei posti al mondo con la più alta concentrazione, diciamo, densità umana che esistano. E d'altra parte ci sono stati morti anche d'altra parte sul fronte italiano, ovvero 13 morti e 70 feriti. Dico i numeri perché è bene, diciamo, ricordarli, anche se evidentemente i conflitti non è che si misurano solo con il numero delle vittime, ma insomma in questo caso c'è una sproporzione molto, molto forte. Oggi gli scontri sono intorno a Gaza City, una città che anche quando non c'era la guerra stava già molto molto male, una città segnata da tutta una topografia di attentati degli apache israeliani nei confronti dei militanti di Hamas e non solo di Hamas. È quindi una città molto caratterizzata da sempre dalla distruzione, ecco.
Buongiorno, io volevo farle un'altra domanda. Tutti gli articoli dei vari giornali citano Obama chiedendosi perché ancora non si sia espresso riguardo a questa vicenda. Ora, anche se è una domanda un po' retorica, secondo lei cambierà qualcosa dal momento dell'insediamento alla Casa Bianca o no?
Io credo che Obama sia molto prudente in questa fase, ha detto alcune cose che si impegnerà sin da subito per la pace, insomma cose abbastanza prevedibili, mentre ieri il suo segretario di Stato, diciamo in pectore, Hillary Clinton, ha detto che non tratterà con Hamas. Credo che abbia tutte le carte in regola per intavolare una discussione nuova sulla vicenda israelo-palestinese. ha anche molti problemi interni, insomma, in primo luogo quello dell'economia e della crisi finanziaria, e quindi credo che sia per prudenza che ancora non ha detto niente. Di certo ci sono infinite aspettative sul fatto che cambi una azione americana molto, molto cauta. Sin qui l'America è sempre stata quella, anche in questa ultima crisi di Gaza, che blocca le eventuali condanne dell'ONU nei confronti di Israele, sono sempre state bloccate dagli Stati Uniti. Non è detto che continui a essere così, anche se prima di diventare presidente quest'estate Obama è andato in Israele, ha detto che se avessero tirato i razzi sui suoi bambini, anche lui chiaramente si sarebbe difeso, insomma, quindi è stato molto attento a non inimicarsi l'elettorato ebraico e filo israeliano che pure è forte negli Stati Uniti.
Secondo lei quale eco stanno avendo in Europa ed in America questi fatti? Se ne parla in egual modo oppure i mezzi di informazione li trattano in maniera diversa?
Insomma, se ne parla molto da tutte le parti, bisogna poi vedere come se ne parla. Devo dire che anche nei molti, molti importanti giornali e media americani le voci sono diverse, critiche. Un giornale come il New York Times ospita regolarmente interventi anche di intellettuali palestinesi o vicini alla causa dei palestinesi, che molto critici nei confronti di Israele, così come appunto si vengono ospitati interventi molto comprensivi nei confronti della reazione militare israeliana. Lo stesso più o meno accade in Italia, particolarmente forte la copertura è in Gran Bretagna, dove ci sono voci, cito una per tutti, una dei più grandi corrispondenti dal Medio Oriente, ovvero Robert Fisk dell'Independent, il veterano, diciamo, dei corrispondenti dal Medio Oriente, uno che vive in Libano da 30 anni e che ha scritto questa monumentale storia del Medio Oriente, che è uscita l'anno scorso anche in Italia, un librone da 1000 pagine sulle varie guerre che hanno insanguinato il Medio Oriente, che è notoriamente super critico nei confronti dell'azione militare israeliana nei confronti dei palestinesi e anche in questo caso di Hamas, che è notoriamente un'organizzazione terroristico che adotta metodi terroristici, ma è anche stata votata dal 50% della popolazione, quindi bisogna capire, diciamo, se si invoca una democrazia in Palestina e poi però, diciamo, si dice di non trattare con Hamas, come ha fatto la Clinton l'altro giorno, insomma, bisogna sanare un po' questa contraddizione.
Volevo sapere che ricadute avrà a lungo termine il conflitto sull'economia sia palestinese che israeliana, anche sotto l'aspetto degli investimenti esteri?
L'economia palestinese è un'economia disperata, cioè già ben prima di questo ultimo attacco c'è un bel articolo uscito su London Review of Books di una professoressa di Harvard che si chiama Sarah Roy, che faceva il punto dello stato dell'arte appunto dell'economia di Gaza, che è come è noto una specie di prigione a cielo aperto, cioè un posto in gabbia che è chiuso. Sia è vero che i coloni sono stati evacuati e non c'è più formalmente occupazione, ma è altrettanto vero che l'unico passaggio della striscia di Gaza verso Israele è chiuso a piacere dell'esercito israeliano, quindi anche le attività agricole che una volta erano prospere non trovano sbocco perché i palestinesi non sanno poi a chi venderla. I palestinesi che andavano a lavorare nelle aziende anche israeliane appena passato il valico molto spesso non possono più farlo, o per farlo devono sottoporsi quotidianamente a ore di fila in condizioni pietose, diciamo, per passare il valico, per passare tutti i controlli. Insomma, l'economia di Gaza è un'economia inesistente ormai, e tanto più lo sarà dopo dopo questa guerra. L'economia di Israele naturalmente è un'economia molto, molto florida, e al netto di queste cose che sono state, di cui si discute in questi giorni, ovvero se l'ONU possa, come è stato richiesto da alcune organizzazioni di diritti umani come Human Rights Watch, ma non solo, appunto, valutare una procedura di messa in accusa di Israele per il comportamento che ha avuto in questa ultima vicenda, ma insomma non credo che l'economia di Israele ne avrà delle contraccolpi negativi.
Zainet ora si ferma per qualche minuto, rimanete però con noi perché al nostro ritorno avremo ancora in linea Riccardo Staglianò.
Zainet, la scuola che fa radio.
Sto cercando di trovare le parole. Ho bisogno di parole. Parole convincenti, parole penetranti che ti fanno un buco in testa e che poi lasciano frammenti in ogni dove. Schizzi di miseria, chiazze di paura, brandelli di sogni, resti di cultura. Parole come raffiche di mitra in un mercato, come missili sparati al terzo piano di un palazzo, che facciano male. Parole tanto forti da zittire tutto il mondo occidentale, solo per un attimo, soltanto per provare ad ascoltare l'impotenza e il rancore. Parole a fare male, picchiate sulla faccia come calci di fucile, pugni e sputi e schiaffi, parole, parole a ricordare, per non dimenticare che lo Stato di Israele si è insediato in Palestina con la guerra, 35 anni fa, e che non se ne vuol niente, la grande Israele già si chiama Filastin, e 200.000 loro non tenevano diritto e si insedia, ma quale equidistanza, qui, parole partigiane a fare agguati a carri armati che rincorrono ambulanze, parole per cercare di fermare la mattanza, coscienti che farebbero più effetto un po' di missili anticarro e che in sostanza parliamo per parlare mentre in Filastin si lotta e muore coltivando la speranza di veder nascere un fiore. Massacrate senza ragione agli israeliani in dei territori, hanno abbattuto 600 palazzi e deportato 2000 persone in 15 anni, che loro la chiamano guerra contro terrore, o la dalla si chiama intifada e sta per rivolta la popolazione contro terrorismo Israele, contro i soldati, contro le colonie, cacchio e 30 anni umiliano agenti impedendo la libera circolazione, la roba che l'hanno rubata terra, voglia campare, lavoro e l'amore, allora ha paura di Israele, noi forza una capimma, perché non si mi scema contestualizzamme una cosa, capimma, capimma che non mi trattate 30 anni con mano animale, diventa una bestia, affamata, impaurita e pertanto feroce, chi ragazzismo è normale, è naturale, chi ha bestia è feroce, chi ha bestia padrona, bestia chi bestia è sempre padrona, bestia è l'impero che sa fa dottrina, a morte la bestia, viva Palestina!
Filastina,
Ila Hardi, Ila Filastin. Audo min hagli hawiyati mitla jadi, kabla mia truqwa Filastin. Audo horro kayaktaru, anakuna uspurana, awakuna shajaratan kamara ibba jadi. Lakin hahiya, Hardi huna, yadu anahuda, Ila Hardi, Ila Filastin.
E questa era Flowers of Philistine degli Al-Mukawama, ma abbiamo ancora in linea Riccardo Staglianò.
L'ex primo ministro di Israele ha detto che Hamas è come Al-Qaeda e quindi i terroristi vanno eliminati. Allora, secondo lei, visto che il 50% della striscia di Gaza è minorenne, questi ragazzi saranno i fondamentalisti del domani o riusciranno un po' a discostarsi da questa spirale di violenza?
Dipende da come sarà gestita questa vicenda molto molto complessa. Di certo non è un buon viatico per dei ragazzini vedere la propria famiglia morire sotto le bombe, ecco, è tendenzialmente una scuola, diciamo, di formazione per militanti con tendenze radicali, cioè è abbastanza normale che se uno perde i genitori, i nonni, sì, in un colpo solo, come sta succedendo in questi giorni, sviluppi un'attitudine, un risentimento, un'attitudine di vendetta nei confronti di chi ha sganciato le bombe. Questo chiaramente non giustifica, ma spiega certi meccanismi di radicalizzazione. Ma le cose possono cambiare, non è una condanna assoluta, cioè se si arriverà alla soluzione dei due stati, tutto questo potrebbe non succedere. L'unica cosa appunto sicura è che israeliani e palestinesi dovranno vivere uno accanto all'altro e quindi è conveniente che trovino un accordo.
Senta, un'ultima domanda. Un articolo di Gennaro Carotenuto denuncia l'informazione occidentale, a suo avviso troppo credulona nei confronti dei comunicati ufficiali. Lei, brevemente, che idea si è fatto di tutto questo?
I comunicati ufficiali di Israele, vuol dire?
Sì.
Sì. Beh, intanto c'è da notare che nessun giornalista occidentale è stato consentito di entrare a Gaza in questa operazione piombo fuso, il che è molto grave, evidentemente, certo non giova alla causa della libera informazione. Gli unici che ci sono appunto non occidentali sono Al Jazeera, che infatti sono accusati di avere una copertura degli eventi molto spostata a favore dei palestinesi. Il loro motto però è molto chiaro, cioè raccontare la guerra da parte di chi le bombe le prende e non da chi le lancia. Su questo poi bisogna ricordare anche che evidentemente Hamas lancia i Qassam contro Israele, questo è notorio, però appunto come ricordavamo in principio l'esito di queste azioni fortunatamente per Israele, bene per tutti, diciamo, è molto meno letale. Quindi l'informazione è sproporzionata perché nessuno sul terreno se non Al Jazeera. Gli altri devono un po' fidarsi di quello che gli viene raccontato dalla gente sul campo se hanno voglia di ascoltarli, diciamo. È molto difficile, cioè, come si dice in questi casi, quando ci sono le guerre, la prima vittima è la libertà di informazione.
Va benissimo, allora ringraziamo per essere stato qui con noi Riccardo Staglianò, ricordiamo giornalista della Repubblica e docente di Nuovi Media a Roma 3. Grazie.
Grazie
Benedetta, io so che proprio a tal proposito tu hai condotto una ricerca, potresti dirci brevemente il messaggio?
a voi. Brevemente si trattava di una ricerca sul terrorismo suicida utilizzato come arma da queste popolazioni che effettivamente se no non saprebbero come difendersi e in particolar modo si è stato evidenziato che sono, la maggior parte di questi terroristi sono ragazzi giovanissimi che però non sono dei poveri semplicemente così indottrinati, sono gente con una cultura consistente che crede di fare qualcosa veramente di valido per il proprio paese. Quindi è successo anche nel caso di Hamas e c'è stato tutto lo studio della psicologia di Saed Otari, che è stato uno degli attentatori il 1 giugno del 2001 che ha ucciso 21 giovani israeliani al di fuori di una discoteca. Ed è veramente una ricerca importante proprio per entrare anche nella psicologia di un modo di fare la guerra, ecco, che è diverso dal nostro.
Certamente, mi sembra molto interessante. E continuiamo a parlare di giovani, però questa volta intervistiamo un ragazzo che si sta dando molto da fare per informare proprio i nostri ragazzi, però stavolta. Diamo il benvenuto al nostro secondo ospite, Andrea Onori, un ragazzo che si sta impegnando molto per informare i suoi coetanei. Partiamo con le domande dalla nostra Benedetta.
Allora, Andrea, innanzitutto, perché hai deciso di informare i giovani su queste vicende e soprattutto quali sono le fonti da cui prendi le informazioni che poi divulghi?
Buon pomeriggio a tutti. Le mie informazioni sono date soprattutto da un messaggio di pace. Vediamo, questi eventi oggi sono solamente, diciamo, un pretesto, tra virgolette, ma un messaggio di pace va costruito piano piano, costruendo mattone dopo mattone. E io uso la comunità Facebook principalmente per divulgare le mie informazioni e uso il mio contatto soprattutto come agenzia stampa, spiegando tutto quello che succede a Gaza e in tutto il resto del mondo quotidianamente. E diciamo che inoltre studiando anche scienze storiche alla facoltà La Sapienza cerco di spiegare la questione palestinese anche se so benissimo che in un articolo oppure in video che mando e che monto io personalmente non spiegano bene il problema palestinese, ma comunque è un approccio soprattutto per tutti gli indifferenti, magari per un approccio iniziale per sensibilizzare la massa, diciamo. Poi inoltre proprio ieri insieme a due amici.
Senti, un tuo commento personale e veloce sulla frase del cardinale Marino che dice che Gaza è come un lager?
Ma comunque mi trovo d'accordo con il cardinale soprattutto perché sento costantemente un ragazzo che è in questo momento a Gerusalemme e mi sta spiegando giorno per giorno tramite Facebook, mi spiega tutto ciò che succede, che la popolazione non può né entrare e né uscire dal paese, che la popolazione non ha più viveri, la popolazione non ha più il sorriso, l'amore, non ha nulla, è una vera mattanza. E l'ONU non sta cercando di risolvere nulla perché come abbiamo visto sono anni che ci sono risoluzioni e stiamo andando avanti appunto a colpi di risoluzioni, ma nulla, non si è mai risolto nulla. La pace va costruita con la tolleranza e con il rispetto verso l'altro, secondo il mio modestissimo parere.
E allora salutiamo Andrea Onorio e lo ringraziamo per essere stato qui con noi, ma anche per informare tanti ragazzi su quello che sta succedendo. Grazie.
Buona serata, buon lavoro a tutti. Ciao.
Ciao. E anche per oggi è tutto, io prima di lasciarvi vi consiglierei però di leggere per approfondire il tema che abbiamo trattato quest'oggi L'uomo che parla dalla torretta, scritto da Federica Cecchini, ovvero una raccolta di lettere sulla striscia nel corso di una missione di Medici Senza Frontiere, quindi un libro molto interessante con il quale potrete immergervi di più in questo tema. Con questo vi saluto le ragazze che sono state qui con me in studio, Maddalena,
ciao,
e Benedetta,
ciao a tutti.
Saluto anche i nostri ascoltatori, il nostro regista. Ciao a tutti. Salut, salut.